E non occorre certo una ricorrenza speciale per tornare a parlare del grande Fabrizio De André, dalla Ballata del Michè, sua prima canzone scritta nel 1960, fino a Anime Salve. È un lavoro discografico di una bellezza, di una originalità sconcertanti. De André ha raccontato il suo tempo, e non solo il suo tempo, perché è stato precursore per vari temi, attraverso la sua opera, con uno sguardo insomma profondo che noi ben conosciamo. E quindi oggi torniamo a parlare di questo grande artista, anche se in realtà un'occasione speciale per parlare di lui c'è, ovvero la recentissima uscita del volume Verranno a chiederti di Fabrizio De André, edito da Paper First, ed è un ritratto, direi, d'amore per un poeta eterno, scritto da un suo profondo conoscitore e anche grande stimatore assoluto come il giornalista e scrittore e amico di voi che sapete, amico di Rete 2, Andrea Scanzi, che è il primo ospite di oggi e che saluto. Buongiorno Andrea, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
E poi non poteva mancare la voce di un vero e proprio addetto ai lavori, ovvero anche lui amico di Rete 2, un cantautore milanese di grande qualità e raffinatezza, Claudio Sanfilippo. Buongiorno Claudio, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, il libro tuo, Andrea, innanzitutto ti faccio i miei complimenti perché l'ho divorato in questi due giorni, anche perché mi è arrivato domenica, è uscito proprio da qualche giorno e mi sembra abbia già una seconda ristampa, se non sbaglio, quindi evidentemente ha avuto un successo clamoroso. È davvero un bellissimo ritratto di un artista che tu ami profondamente e oltretutto racconta delle cose. Su De André si sono raccontate tantissime cose in tutte le forme, diciamo così, però questo ha delle cose assolutamente inedite, oltre a una bellissima doppia intervista a Dori Ghezzi e a Cristiano De André. Quali sono state le ragioni che ti hanno spinto a aggiungere delle nuove informazioni su questo grande artista, oltre evidentemente alla tua ammirazione per lui?
Ma sai, quando scrivi di un fenomeno come Fabrizio De André, su cui tanti hanno scritto, devi farlo con rispetto, ma anche con qualcosa di nuovo. E quindi quello che mi ha spinto a scrivere questo libro in questo modo è stato il grande amore per Fabrizio, la grande conoscenza di Fabrizio, l'esigenza interiore di dedicargli qualcosa, perché avvertivo proprio il bisogno di ringraziarlo in qualche modo, e poi di mettere dentro questo testo tutto quello che ho saputo in questi decenni, quindi per esempio tutte le cose che mi ha raccontato Ivano Fossati quando 20 anni fa abbiamo scritto un libro insieme, Il Volatore, e tutto quello che mi ha raccontato Puccini, che mi ha raccontato in passato Beppe Grillo, le interviste che hai citato tu, gli aneddoti della PFM. È un libro che sicuramente è ricco anche di tante cose nuove e per questo, come dico anche nelle prime pagine, l'ho scritto pensando sia a chi crede di sapere tutto di Fabrizio e probabilmente sa molto se non tutto, ma anche a quelli che magari conoscono De André perché il nome lo conoscono tutti, però non hanno le intrature e gli strumenti per comprenderlo appieno, e magari con questo piccolo libro di poco più di 200 pagine riesco ad accontentare sia i De Andreiani sia i novizi.
Sicuramente. A noi piacerebbe oggi, Andrea Scanzi e Claudio Sanfilippo, provare a cercare di esaltare, di parlare di aspetti di De André di cui magari si parla poco, che vengono poco considerati. Per esempio, secondo me, l'idea della, diciamo, dell'ossessione, cioè di un'ossessione filologica, stilistica, un'ossessione metrica, anche dal punto di vista formale. De André è uno che spacca il testo riga per riga, no? Le traduzioni e tanti altri aspetti. No? È un'ossessione quasi al limite della nevrosi, che forse, chiedo a voi, potrebbe avere anche delle relazioni con il suo alcolismo che purtroppo l'ha accompagnato per anni. Qual è il tuo pensiero, Claudio Sanfilippo, a proposito?
Ma questo non possiamo saperlo, se la relazione c'è con l'alcol, i problemi che Fabrizio De André ha attraversato e che ha superato però. Certamente io lo so, anche perché ho avuto la fortuna di collaborare, di fare delle cose insieme a Piero Milesi, che lo conosceva molto bene. Io Piero e Piero erano molto amici e quindi tante volte mi parlava dell'atteggiamento di Fabrizio De André nei confronti della scrittura, sia dalla parte musicale che dalla parte dei testi, ma in particolare sui testi aveva la parola giusta è proprio ossessione, un'ossessione nei confronti della pulizia del verso, del significato che doveva avere una precisione chirurgica. In questa volontà di dare valore alla parola, è estremamente vicino al mondo della poesia, al di là delle cose belle, bellissime che ha scritto, ma proprio l'atteggiamento del poeta, cioè quello che pesa e cerca di dare valore alla singola parola, alla pausa, alla virgola. Ecco, in
Certo.
questo l'ossessione è stata una buona compagna alla fine dell'attività di Derbè,
Altro che.
perché poi i risultati sono tutti sotto gli occhi di tutti, e credo per qualsiasi scrittore di canzoni, ma anche non di canzoni, la scrittura è un confronto anche con un grande esercizio di sintesi. In questo lui è stato
Sì.
un maestro.
Certamente. Claudio, tu parli appunto di Piero Milesi e che peraltro ha arrangiato, non dimentichiamolo, Anime Salve, che dal punto di vista squisitamente musicale, timbrico, eccetera, beh, è un disco straordinario, secondo me, almeno per il mio parere, una delle vette di Fabrizio De André. Poi ha arrangiato, se non sbaglio, anche una parte di Le Nuvole. Vorrei tornare invece su Andrea Scanzi per farmi raccontare una cosa specifica del libro che appunto, lo ricordiamo nuovamente, è uscito da pochissimi giorni. Ma prima vi faccio ascoltare un piccolo pezzo di una canzone, secondo me, fondamentale.
Ehi, egi di surdati che in regge, qua scima buca, che cioè le be, a scuria gente come se ragina, in cosa che se regono che smurto a que, dopo feringua e feri da prigione, te feria se mensa velenosa da deportazione, perché de nostro da c'è non ci cresce ni erbo ni spinta ni figlio. Ciao menì, l'eredità, le scuse. Testa si te, capriccio, capriccio.
Eh sì, ci vuole un bel coraggio, no, per scrivere un disco interamente in genovese. Questa era Sidun, cioè la città di Sidone, in genovese naturalmente, città libanese, che è stata allora teatro di ripetuti massacri durante la guerra civile che sconvolse il Libano. Stiamo nel 1975 fino al 1991. Una canzone, Andrea Scanzi, che è la preferita, se non ho capito male, di Dori Ghezzi, che tu in questo libro hai intervistato con un incontro davvero molto bello, molto prossimo e molto affettuoso, secondo me. Come mai, secondo te, Dori Ghezzi aveva scelto proprio questa canzone?
Sì, è una delle sue preferite, poi non so se è proprio la preferita in assoluto, ma nel podio ce la mette e incidentalmente ce la metto anch'io. Ma perché? Perché oggettivamente è un capolavoro, Claudio. La motivazione in questo caso è molto semplice, per carità, i capolavori di Fabrizio sono almeno 50 e sto basso, però qui siamo di fronte a una delle vette all'interno di una tematica che era importantissima per Fabrizio, cioè la canzone di pace contro la guerra.
Eh sì.
Qui c'è la Summa, c'è un testo straordinario, che peraltro è drammaticamente attuale perché sembra che stia parlando oggi di Gaza. È
Ah
una
sì,
canzone che, se
certo.
la si legge e la si traduce, sembra veramente parlare del genocidio in atto a Gaza. E poi c'è una musica monumentale che è la musica di Mauro Pagani. Questa è proprio la summa delle summe. Io credo che Creusa Anima sia veramente un apice inarrivabile, peraltro negli anni Ottanta, dell'edonismo, dell'effimero. Questo si inventa un disco interamente in genovesato antico. Era una follia commerciale che invece pagò anche in termini proprio mercantili. David Byrne disse che era uno dei capolavori degli anni Ottanta. E sono convinto che Dori pensasse anche a questo. Ricordo molto bene la resa di Sidun dal vivo, cioè tu hai fatto
Sì.
sentire, abbiamo sentito la versione in studio, dal vivo questa canzone esplodeva, aveva una forza proprio musicale, gli arrangiamenti che ti devastavano e lui alla fine si sedeva a terra, accavallando le gambe come un nativo americano, come un capo tribù, e urlava tutto il pianto che è sostanzialmente la fine di questa canzone. Quindi alla fine quest'uomo che parla, che è un padre che ha appena visto il neonato morto, letteralmente maciullato dai cingolati dell'esercito di Sharon, grida tutto il suo dolore e piange. E quando gridava il suo pianto De André, io mentre lo racconto ho ancora le lacrime agli occhi e i brividi, ecco, quella era una delle cose più forti che abbia mai visto sul palcoscenico.
Certo, vorrei fare una domanda ad entrambi, perché il tuo libro, Andrea, lo rivela molto bene, no? Cioè il fatto che De André in realtà fosse un po' un falso pessimista, forse anche meno solitario di quanto sembri, no? Dori Ghezzi racconta appunto di quanto fosse estremamente divertente e anche cristiano, no? Claudio Sanfilippo, che cosa ne pensi di questo aspetto? È veramente così?
Credo di sì, anche io non l'ho conosciuto bene, però ci siamo incontrati qualche volta. E mi ricordo, perché io poi insomma, frequentavo un po' Cristiano che ha cantato una mia canzone anche, e quindi c'era un po' di giro insomma milanese in quegli anni e mi ricordo che una volta ci ritrovavamo a parlare di scrittori di canzone, lui tirò fuori una serie di battute piuttosto fulminanti, aveva un senso di humor notevole, Andrea. In quella mezz'ora in cui abbiamo parlato è passato dalla battuta felice e immediata a parlare poi a un certo punto facendo delle considerazioni intorno a Plotino e ai neoplatonici, perché insomma era un uomo di grande cultura, di grande sensibilità, però aveva anche l'arma dell'humor. Fresca, fresca e bella.
Certamente, Andrea Scanzi
Per
anche
cui
detto
sì, sicuramente è un passo pessimista. Credo che fosse un passo pessimista. Non l'ho conosciuto così bene per poterlo affermare con certezza, ma la mia sensazione è stata quella.
certo, Andrea Scanzi, confermi o smentisci?
Ma sai, anch'io mi baso, anzi ancora meno perché io l'ho visto solo una volta personalmente, ci ho parlato solo una volta, io mi baso su tutto quello che mi hanno detto gli altri nel libro e non solo. Sì, sono d'accordo sostanzialmente, l'elemento ludico, ironico me l'hanno raccontato e confermato tutti di Fabrizio. Chi pensa che Fabrizio nella vita reale fosse un ombroso, un musone, per carità, avrà avuto anche lui giorni in cui gli giravano per dirla male, però era uno che si divertiva molto, era molto autoironico, era anche greve a volte nella battuta, si divertiva proprio a cercare anche la battutaccia e questo rendeva molto divertente anche il rapporto con Dori. Dori nel libro mi dice: secondo te io stavo 20-25 anni con un uomo noioso, tutto era fuorché noioso Fabrizio, ci si
Esatto.
buttava in terra letteralmente da ridere. Sul non essere pessimista è vero, anche questo me l'hanno detto in tanti, però attenzione, negli ultimi anni purtroppo era molto disilluso. Questa è una cosa su cui batte molto il tasto Cristiano. Cioè Fabrizio, più che ottimista, era enormemente speranzoso perché credeva che le persone potessero cambiare in meglio. Lui era veramente convinto che le sue canzoni e le canzoni belle in generale potessero migliorare il mondo e cambiare le cose. E quando arrivò alla fine della sua vita, che è ancora giovane perché poverino, neanche aveva 59 anni, negli ultimi anni della sua vita, lui insisteva molto e diceva: ma io che cavolo ho scritto a fare tutte queste canzoni se il mondo è peggiorato, la vita è peggiorata, le guerre sono aumentate? Ho fallito, perché lui era convinto che scrivendo canzoni come La guerra di Pierre o Fiume Saint Creek potesse veramente cambiare le persone che purtroppo o non erano cambiate o addirittura erano peggiorate. Questo Cristiano me lo dice sempre, era proprio un leitmotiv degli ultimi anni della vita di Fabrizio.
Certo. Andrea, rimango un attimo su di te chiedendoti come mai hai scelto questo titolo. Verranno a chiederti, chiaramente, riferendoti alla canzone, verranno a chiederti del nostro amore.
È stata una folgorazione mentre scrivevo il libro, non so se folgorazione positiva o negativa, però sai, un motivo era che sono usciti tanti libri su Fabrizio, quindi magari mi veniva Amico fragile, no, è già uscito, Le cattive strade, no, è già uscito, quindi sono dovuto andare un po' in slalom. La seconda motivazione, questa folgorazione, credo che sia arrivata perché evidentemente avevo già implicita nel titolo la mia idea di raccontare veramente chi fosse o chi sia stato Fabrizio De André anche a chi non lo ha conosciuto. E quindi quando qualcuno verrà a chiedermi chi è stato Fabrizio De André, risponderò così e ho risposto con questo libro. In più, citare quella canzone lì mi sembrava una cosa molto bella perché, a proposito di Apici, è una delle canzoni d'amore più belle che abbiamo mai avuto nella musica italiana.
Certo, e so che il nostro amico Claudio Sanfilippo sia concorde su questa tua tesi.
Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta.
non spalancare.
Eh sì, veramente da brivido, questa è una canzone bellissima e che ci dà anche un po' un'idea per andare su un tema che secondo me è molto interessante, che è quello dell'idea del concept, no? Ci sono diversi concept album nella poetica di Fabrizio D'André, no? È stato forse il primo a sperimentarlo, La buona novella, No al denaro, No all'amore né al cielo, La storia di un impiegato, e poi c'è questo album particolarissimo che, se vogliamo, non è proprio un concept perché è una raccolta di pezzi, però ha un concetto dietro che è quello di unire due diversi popoli della musica, quelli che amano il cantautorato e quelli che amano il rock. Sto parlando evidentemente dell'unione tra Fabrizio D'André e la premiata Fornaria Marconi e poi quella storica tournée che tutti ci ricordiamo attraverso un doppio disco, poi anche il concerto ritrovato con questo bel film documentario di Walter Vertroni, no? Quindi quella è stata un'operazione davvero particolare e anche molto coraggiosa, perché so che il pubblico quando accorreva le due diverse fazioni che ho descritto si scannavano, vero Andrea Scanzi?
Eh sì, è vero, è stata una tournée molto burrascosa e a ripensarci oggi viene da sorridere, perché è stata una cosa di una bellezza incredibile. Io pagherei oro per tornare indietro e poterla vedere almeno una volta. Fu una follia geniale, arrivata più dalla PFM che non da De André, perché fu la PFM che cercò Fabrizio. Io lo racconta Cristiano a me. Loro erano in Sardegna, avevano fatto un concerto a Nuoro nel 78 e dissero: vabbè, adesso andiamo a trovare il nostro vecchio amico Fabrizio, con cui peraltro avevano collaborato a tempo di La buona novella, perché dentro La buona novella c'erano i quelli che erano la PFM prima ancora di diventare PFM. Sì. Loro gli propongono quest'idea: facciamo una tournée insieme. Inizialmente Fabrizio è guardingo, anche terrorizzato: Belin, ma cosa mi volete fare? Ma che fate? Voi siete troppo diversi da me. Poi si fonda e fuori un capolavoro incredibile, straordinario, che spiazza un pubblico che all'epoca era molto politicizzato, militante, anche un po' con i paraocchi, le contestazioni, se le sono beccati tutti i cantautori nella seconda metà dei 70, le contestazioni, compreso De André. Però è veramente, per me, uno dei tour più belli nella storia della musica italiana, e a risentirlo oggi ci sono delle dette che neanche ti spieghi. Pensate anche soltanto al Pescatore, che era una canzone bella ma normale, con un arrangiamento normale, tra le mani della PFM esplode, diventa qualcosa di clamoroso, per non parlare di Bocca di Rosa o di Amico Fragile. Credo che nessuno possa ascoltare Amico Fragile con la PFM, con gli Assori di Mussida, senza commuoversi. Quelli sono 10 minuti ipnotici che ti portano in un altro mondo, letteralmente.
Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.
E questa bellissima canzone inizia proprio con questo tipo di atmosfera, le tastiere, la chitarra in arpeggio, la chitarra acustica di Franco Mussida. Claudio Sanfilippo, una domanda per te che non posso fare a meno di farti. Tu che sei un cantautore molto legato, fortemente legato alla tua città, alla tua Milano, e infatti scrivi non solo in italiano ma anche in milanese, no? De André aveva tre terre di appartenenza effettivamente. Chiaramente Genova, cioè la sua origine, il lessico che sentiva parlare in famiglia, poi appunto abbiamo prima parlato dei dischi in genovese, la Sardegna, che era il suo grande amore, dove aveva questa tenuta che era anche luogo di incontro di artisti straordinari, lo racconta molto bene anche Cristiano De André nel tuo libro Andrea Scanzi, e poi naturalmente Milano, no? Quindi quanto Fabrizio De André era legato a questi luoghi e come questi luoghi hanno determinato parte della sua poetica, Claudio Sanfilippo?
Ma credo che sia stato un legame molto onirico per certi versi, perché il genovese, me lo dicono perché io sono un esperto del mio dialetto, no? Quello di Genova, il dialetto genovese che lui usa in Cosenza è un dialetto molto letterario, è un dialetto antico, un dialetto profondo, tanto che lui, mi dicono, Andrea forse può confermare o meno, abbia parecchio anche approfondito, studiato. Io questa cosa qua la capisco molto bene, perché anch'io quando scrivo in milanese mi piace andare a scoprire anche parole nascoste nei secoli, insomma, del vocabolario portiano o di Delio Tessa. E quindi credo che sia un rapporto molto letterario da questo punto di vista. Volevo aggiungere anche prima, quando Andrea diceva della tournée della piccola PFM, io quella tournée l'ho vista al Paralido e sono d'accordo, è stata una serata assolutamente strepitosa. Comunque, tornando al punto che mi chiedevi, credo che sia un rapporto con la parola scritta molto, molto letterario. E ricordo che quando io acquistai Rise of the Mind in vinile, poi l'ho preso anche in CD e sono andato a leggere i testi e le traduzioni, avevo proprio questa sensazione. Tutta la produzione di De André, guarda al testo con uno spirito profondamente poetico e letterario, raffinatissimo. Credo che nel genovese abbia, come dire, ancora più che in italiano approfondito certi aspetti linguistici legati proprio alla fonetica, per esempio, no? Che è, insomma, una forza naturale di qualsiasi dialetto.
Certamente. Andrea Scanzi, un'altra cosa che mi ha molto colpito, devo dire, del tuo libro è il racconto sul noto rapimento, no? Che purtroppo Fabrizio De André e Dorighezzi hanno subito e raccontano anche, diciamo, le violenze che hanno subito all'inizio, dopo la relazione con i carcerieri, la condanna poi che è stata molto più pesante che per i carcerieri che per i mandanti, no? Quindi c'è una storia veramente molto drammatica da una parte, ma anche molto interessante da raccontare. Come mai hai scelto di dedicare un capitolo? È stato per te un passo importante nella vita di De André, lo è stato sicuramente, ma quanto ha influito sulla sua musica, secondo te?
Beh, ha influito tanto perché è stata un'esperienza devastante. Loro sono stati sequestrati 4 mesi, dimenticati. I primi giorni le persone erano convinte che fossero morti perché non si sapeva nulla. Qualcuno immaginò addirittura che avessero fatto una messa in scena per uscire dal mondo della discografia, follie. E questi sono stati carcerati in maniera vera, in maniera pesante, non è stata una passeggiata. E io l'ho voluto raccontare anche nei dettagli, prendendo il memoriale sia di Dori sia di Fabrizio, intanto perché è scritto benissimo, sia quello di Dori che quello di Fabrizio. Ci sono dei passaggi toccanti, anche per esempio il rapporto con Dio, il rapporto con la religione. Fabrizio in questi racconti dice: lì ho sentito la presenza di Dio, che detto da un ateo, anarchico, agnostico come lui, è tra secoli, e questo ti fa capire la forza che ha avuto quella vicenda lì. Perché ha partorito delle grandi canzoni, penso a Hotel Supramonte, tanto per dirne una, quindi è chiaro che ha germogliato nella vita di Fabrizio anche artisticamente. Ma mi ha colpito anche questa vicenda, e per questo l'ho raccontato, la grande umanità che nonostante tutto Fabrizio e Dori hanno mantenuto anche dopo questa tragedia. Loro, quando vengono liberati, anche in sede processuale, si costituiscono contro i mandanti, nei confronti dei quali non hanno nessuna pietà, e puntualmente per le storture della giustizia italiana i mandanti faranno pochissimi anni di galera perché sfrutteranno la legge sui pentiti sostanzialmente. Mentre i carcerieri per loro erano vittime essi stessi del sistema, del colonialismo, del capitalismo, e quindi loro dicevano: ok, siete stati cattivi con noi, però vi capiamo, siete sfruttati, quindi pagherete la vostra colpa, ma noi non vogliamo nient'altro da voi. Quindi neanche si costituiscono una parte civile, e in due casi Fabrizio e Dori chiesero anche la grazia 4-5 anni dopo per alcuni dei loro mandanti, scusatemi, per alcuni dei loro carcerieri fisici, per i
Carcerieri,
mandanti
certo.
proprio no. Non gli venne data questa grazia, però in qualche modo la loro intercessione fece sì che, se non ricordo male, Cossiga premette per farli uscire di galera, non con la grazia, ma dopo pochi anni, ecco.
Certo, certamente. Altro aspetto interessante della poetica di Fabrizio De André, più che altro in questo caso del lavoro, Claudio Sanfilippo, mi ricordo di aver chiacchierato una volta con te, dicevamo che tu metti in parallelo De André con Miles Davis, mi ricordo molto bene questo aspetto, perché a un certo punto della loro carriera decidono di collaborare strettamente con altri musicisti. Davis ha lavorato, beh, insomma, ne citiamo alcuni, Gil Evans, Chick Corea, Herbie Hancock e tantissimi altri. Nel caso di De André, beh, Reverberi, New Trolls, la PFM, l'abbiamo detto prima, De Gregori, Mauro Pagani, Piero Milesi, l'hai detto prima tu, Ivano Fossati, eccetera, no? Quindi è interessante questo sguardo su questo punto comune, no? In fondo Fabrizio De André da solo non ha scritto tantissimo, questo forse non lo si sa, e anche tu, Andrea, lo racconti molto bene. Claudio Sanfilippo, cosa ne pensi a proposito?
Ma io ricordo, ti ricordi bene di questo episodio che ti ho citato? Sì, io 30 anni fa, mi sono comprato, ho letto l'autobiografia di me stesso in inglese,
sì,
e non so per quale motivo mi sono tornate fuori delle cose che vedevo anche in De André. Intanto il rapporto che aveva con la discografia, perché De André aveva un rapporto con la discografia meraviglioso, ah, che tutti noi vorremmo avere il successo di De André, parlo di noi cantautori, e il rapporto con la discografia che non c'è più, però lui era estremamente duro con gli discografici, ha sempre fatto una strada da anarchico vero, molto schietta, molto diretta, ha sempre cercato e fatto quello che voleva fare, e questo insomma si alza il mio applauso personale. E sì, perché poi lui alla fine, come Miles Davis, a un certo punto della sua carriera, Miles Davis, che era insomma i suoi trios, i quartetti, ha collaborato certo con tanti musicisti, ma ha cominciato a fare un lavoro, soprattutto negli anni 70, in cui la collaborazione stretta produceva creativamente quello che lui aveva in testa anche, no? Per fare. E la stessa cosa accade con De André, che a un certo punto, insomma, dopo le prime esperienze, quindi insomma, Reverberi, i New Trolls, proprio i primi anni, ma poi arrivano Piovani, la TFM, De Gregori, Pagliani, Bubola, certo, Piero Nivese, poi Ivano Tossati, dove tu capisci che tutte le cose che lui può avere ricevuto da queste collaborazioni poi le ha trasmesse col suo marchio indelebile, con quella voce così solenne, mi viene, sì, da dire, no? Se scelgo un aggettivo che possa significare il suo impatto con il pubblico, assolutamente originale.
Certo.
Quindi credo che sì, in qualche modo strano, Miles Davis e Fabrizio De André me li porto in parallelo per qualche ragione.
Certamente, abbiamo ancora 3 minuti a nostra disposizione. Voglio fare una domanda ancora a te, Andrea Scanzi. Prima ci parlavi appunto di quanto, per esempio, una canzone come Sidun sembra stata scritta per oggi, per la situazione di Gaza, no? E quindi sempre uno sguardo, come dire, precursore sui tempi. Questa era una cifra che apparteneva anche a Giorgio Gaber, per esempio, no? Certe sue canzoni sembrano scritte su fatti di oggi.
Beh, questa è una delle cifre dei grandi: essere pionieri, essere preveggenti, sentire le cose prima. Fabrizio lo è stato come pochi altri, lo è stato nell'introdurre delle tematiche che non c'erano prima di lui o c'erano poco. Nella canzone cosiddetta leggera, sì, c'era stato Tenco, c'era Paoli, però comunque Fabrizio dà una svolta ulteriore. E lui ce l'ha questa preveggenza, credo che sia uno dei motivi per cui Fabrizio De André è il cantautore che è invecchiato meglio da un punto di vista commerciale, perché lui purtroppo non c'è più da 26 anni, 27, che sono ere geologiche ormai per come va di corsa la società, al tempo dei social ancora di più, però i ventenni se non sono proprio fuori da ogni logica, fuori da ogni mondo reale, beh, se hanno un minimo appiglio con la realtà, lo conoscono De André, ci si ritrovano, cantano le sue canzoni, perché lui ha trovato questa clamorosa cifra centrale per la quale è stato altissimo e al tempo stesso è stato a modo suo, non mainstream proprio no, anche per il motivo che ha raccontato Claudio Sanfilippo, cioè questa sua grande nettezza discografica, però è stato comunque popolare, è arrivato al cuore, tu ascolti La guerra di Piero, ti arriva dritta, Via del Campo ti arriva dritta, Fiume San Cricche ti arriva dritto, e questa cosa ce l'ha. E in più, a proposito di preveggenza, io nel libro e ovunque ricordo anche tra le tante intuizioni che ha avuto la Domenica delle Salme, sì. Lui la scrive nel 1990, è una delle più belle invettive che siano state fatte in Italia, una radiografia sulla pochezza, sulla pavidità degli italiani, della cultura, su questo mai esporsi, e lui a un certo punto, tac, ti cita il poeta della Baggina. Baggina cos'era? Era la casa di riposo del Pio Trivulzio, da cui esploderà un anno dopo Tangentopoli, perché la prima tangente che viene beccata dal pool di Mani Pulite è quella di Chiesa, che è legata proprio a quell'ospizio lì. Quindi in qualche modo la slavina che succede un anno dopo De André la sente. Come la sente? Non si sa, però gli artisti sono in questo modo qua. Le cose le sentono prima, ci arrivano prima, e questo riguarda solo i più grandi. E certo, di sicuro in questo pantheon De André bisogna mettercelo.
Certo, naturalmente mi piacerebbe stare almeno un'altra mezz'ora, ma anche molto di più, a dialogare con voi a proposito di Fabrizio De André. Io torno a ricordare il tuo libro, Andrea Scanzi, che si chiama Verranno a chiederti di Fabrizio De André, che è appena uscito da qualche giorno, edizione Paper First. Grazie davvero a te, Andrea Scanzi, e grazie a Claudio Sanfilippo per essere rimasti con noi oggi.
Grazie a voi, Claudio, a tutti voi.
Ciao, Claudio.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Eh sì, davvero, si starebbe veramente per ore a parlare con Andrea Scanzi e con Claudio Sanfilippo. Sono discorsi bellissimi che hanno tantissimi spunti e tantissimi interessi. Io vi ricordo che potete riascoltare la puntata di Voi che sapete sul nostro sito internet, fra qualche minuto sarà già disponibile, poi chiaramente anche tutte le puntate dei giorni scorsi. E noi chiudiamo adesso cedendo il microfono al nostro Alessandro De Rosa, che ha incontrato Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, ma in questo contesto presenta il suo nuovo primo documentario che si chiama Tutta Vita, e con questo concludiamo la puntata di oggi con un saluto da Claudio Farinone.
Sai cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Un confine. Com'è? Opa! Mezzo e mezzo. Italia, Slovenia.
Slovenia?
E se sbagli?
Non c'è niente.
Non c'è niente perché ormai sono unite. Hai visto?
Hai notato, guarda, che se sbagli dici Slovenia, non si vede nulla.
No.
Arriviamo a terra.
Italia.